Capiago, dicembre 2012, sessione di formazione sul tema della povertà evangelica. Lezione del secondo giorno di padre Elia Citterio. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo secondo da 13 a 15. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio».
Giuseppe ha già accettato il compito di custode e in questo secondo sogno affronta una nuova situazione. Già di partenza ha accettato in obbedienza, così tutte le conseguenze che vengono dopo le accetta nello stesso spirito. Si tratta solo di concretizzare in un modo o nell'altro questa obbedienza. In questo caso deve custodire salvando il figlio e la mamma e deve fuggire in Egitto. Questo è l'evento, ma qual è il senso? Allora, l'evangelista che racconta questo episodio lo introduce con il compimento di una profezia: vai in Egitto perché poi dall'Egitto deve tornare. Non c'è la profezia che va in Egitto, c'è la profezia che chiama dall'Egitto, ed è la profezia di Osea al capitolo 11 al versetto 1. Il profeta proclama: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Questo è il testo del profeta Osea, che viene applicato a questo evento in rapporto a Gesù, che in questo modo assume tutta la storia del popolo di Israele. Il popolo era andato in Egitto per sfamarsi, poi era stato reso schiavo e quindi Dio interviene per liberarlo. Pensate a questa cosa: quando Gesù diventa grande e deve trovare il senso della sua vita e del suo compito, non può che cercarlo attraverso le scritture, perché le scritture sono la rivelazione del Padre. E lui, mentre si applica queste profezie, ne assume tutta la storia. In questo contesto non c'è soltanto che il figlio è chiamato, ma che il figlio è l'amato. Ed è amato, e lui si accorgerà di essere amato, perché il Signore interviene a liberarlo. Pensate alla fine della vita di Gesù, secondo la lettera agli Ebrei. Ha supplicato Dio di essere liberato dalla morte e fu esaudito. Ma esaudito in che senso? Non ha subito la morte? L'ha subita, ma la morte non ha avuto potere su di lui. Allora, e qui c'è tutta la fede di Giuseppe e di Maria, tutta la fede nel senso della intimità con il Padre, e c'è tutta la nostra fede rispetto e all'evento Gesù e alla nostra vita. Allora, si tratta di vedere negli eventi che succedono la linea costante della provvidenza di Dio che interviene sempre per salvarci. Tutta la storia personale di Gesù è in funzione di questo. Ma se la sua storia va compresa secondo la rivelazione di Dio, ecco che Gesù assume tutta la storia precedente, ma anche tutta la storia che viene dopo, cioè la nostra. Un altro aspetto. Per quale scopo, a parte il fatto che un papà salva sempre suo figlio, ma qual è lo scopo di questa fuga in Egitto, oltre a sottrarre il bambino al pericolo? È per custodire quello che sarà, che è e che poi si esprimerà come il progetto di Dio. Quel bambino sarà la buona novella per tutti. E questo non viene dalle nuvole, viene da dentro la storia. Allora questo perché la buona novella arrivi a tutti è necessaria la fede di Giuseppe e di Maria per custodire il bambino, per farlo diventare grande, perché possa vivere il compito per cui lui è inviato. Ed è la stessa cosa per la nostra vita. Quando noi cerchiamo, diciamo così, di fare il bene, non è in funzione della nostra perfezione, è in funzione che la buona novella arrivi a tutti in questo mondo, nella nostra storia. Il bene non è in funzione nostra, è in funzione del fatto che così si annuncia la rivelazione di Dio, che è la grandezza del suo amore per noi. Allora, lo scopo del nostro agire in un certo modo, prove e gioie, afflizioni e gioie, è sempre lo stesso, ed è questo, perché la buona novella, che è il Signore Gesù, arrivi a tutti, in questo mondo, in questa storia. La liturgia proclama, a volte, questo brano insieme a un passo della lettera ai Colossesi, del capitolo 3, là dove Paolo dice di rivestitevi di sentimenti di misericordia, perché la pace di Cristo regni nei vostri cuori. Ora, pensate alla figura di Giuseppe. Giuseppe è custode sia della tenerezza di Dio per l'umanità che della tenerezza dell'umanità per Dio, insieme alla sua sposa. Questo può avvenire perché lui assume un compito di grazia che fa dell'obbedienza a Dio nel cammino di fedeltà della vita la porta dell'amore, come a dire, quando noi assolviamo un compito, qualsiasi sia, dentro la fede e l'obbedienza che la fede comporta, noi diventiamo consapevoli del dono e del compito di grazia che ci riguarda. E questo ha sempre a che vedere con l'annuncio del Vangelo, cioè di rendere noi evangelici, cioè cooperatori della gioia di tutti, perché la gioia è il Signore Gesù conosciuto nella testimonianza sua della grandezza dell'amore del Padre per tutti. Ogni compito della nostra vita è vissuto in obbedienza, allude a questo. Altro elemento, siccome il dato della storia lavora sempre in un contesto di debolezza, allora dobbiamo ricordarci l'espressione di Paolo quando dice: la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini, perché la debolezza di Dio è quella che salva, cioè è quella che fa arrivare al cuore di tutti la grandezza del suo amore. Se Dio non si mostrasse nella debolezza uguale, assumendo fino in fondo i limiti della nostra storia, noi non conosceremmo l'amore. E se non si conosce l'amore, noi perdiamo il senso stesso della vita. Per noi il problema è: ammiriamo questo, ma perché quando è richiesto a noi di vivere nella nostra vita, nei nostri sentimenti, nelle condizioni concrete del nostro vivere, la debolezza di Dio che salva, perché ci lamentiamo? Se Giuseppe si fosse lamentato: ma come? È il figlio di Dio? È stato annunciato questo e questo e adesso devo scappare? Se si fosse lamentato, noi avremmo conosciuto il Signore Gesù? Allora, l'invito è sempre a che quel compito di grazia che noi assumiamo è sempre vissuto nell'ottica della debolezza di Dio, che però è quella che salva, perché è più forte della forza degli uomini. E quando noi ritorniamo molte volte, continuamente, sulla parola di Dio, è perché il nostro cuore non si convinca, ma sia abitato da questa certezza: la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. È tutta l'essenza del Gesù, è la buona novella, è la buona notizia, è capace di portare letizia al nostro cuore. Noi non siamo convinti, e proprio perché non siamo convinti facciamo pagare le spese di questo al nostro cuore e a tutti. Allora ecco la figura di Giuseppe che si può cogliere in questa ottica: quando l'obbedienza procede dall'adorazione a Dio, si fa trasparenza di tenerezza di Dio per tutti.